ai concetti di base della tecnologia dell'informazione e della comunicazione. La volta scorsa abbiamo parlato di hardware e software. Questa volta, per esempio, parliamo delle reti. Che cos'è una rete? In inglese network. È un insieme di due o più computer tra loro connessi in grado di scambiare informazioni. Le reti possono essere distinte in base a diversi criteri. La classificazione fondamentale riguarda le dimensioni. Abbiamo una LAN o rete locale che connette i computer in uno spazio abbastanza ridotto. Per esempio, i computer di quest'aula di informatica sono in una rete locale, oppure LAN, Local Area Network. Abbiamo poi una WAN, Wide Area Network, o rete geografica, che connette un numero più elevato di computer collocati su ampie distanze, anche regionali o nazionali. Ne sono esempi le reti interuniversitarie o le reti bancarie. E infine abbiamo Internet, che è la rete delle reti, quindi collegando tutte quante le reti fra di loro si è creata questa iperrete, dove ci sono questi ipertesti, quindi connessione di diverse reti indipendenti appartenenti a diversi soggetti. Ormai si presenta come una realtà mondiale, World Wide Web, infatti. Mondiale globale, rete mondiale e globale. Quali sono i vantaggi di una connessione in rete? Ecco, senz'altro la possibilità di scambiare informazioni, ottenere informazioni, trasportare informazioni, comunicare. Tutte cose che prima si facevano a livello cartaceo, oggi come oggi si possono fare utilizzando appunto la rete. Poi ancora la possibilità di condividere delle risorse, quindi condividere dischi rigidi, per esempio. Gli utenti di una rete possono utilizzare dei dischi rigidi condivisi, oppure delle cartelle condivise, oppure delle risorse hardware condivise. Per esempio, in quest'aula abbiamo una sola stampante, ma tutti possono stampare con quella stampante perché è condivisa. Condividere un modem. In quest'aula abbiamo un modem, router chiamiamolo così, che ci permette tutti quanti di collegarci a internet, condividere dei fax, unità disco, eccetera. Un computer in rete può impiegare il software presente su altri elaboratori, inoltre. Quali sono invece gli svantaggi del lavorare in rete? Senz'altro il problema della sicurezza dei dati. È chiaro che quando c'è una connessione con l'esterno c'è più possibilità che i nostri dati siano presi da altri o letti o utilizzati da altri che non dovrebbero leggerli, non dovrebbero utilizzarli. E poi l'altro rischio è quello di contagio da virus. Più frequenti sono i contatti, più frequente l'uso, l'utilizzo in rete di un computer, più questi svantaggi, questi rischi si corrono quotidianamente. Come si possono connettere due PC? Si possono connettere in diretta, via cavo. È sufficiente connettere con un apposito cavo le porte di comunicazione seriale parallela da sempre presenti sul PC oppure porte USB. Il software che consente il trasporto di un file da una macchina all'altra è già compreso in Windows. Oppure è possibile connettersi attraverso la linea telefonica tramite modem, il software accesso remoto Hyperterminal già compreso in Internet. Scusate, già compreso in Windows. Oppure è possibile connettere più computer tramite delle schede di rete. Inseriamo una slot all'interno del nostro case, quindi del nostro corpo macchina. Questa slot contiene una scheda di rete. Attraverso questa scheda di rete è possibile connettersi tutti quanti in una rete locale, schede 1100. Oggi come oggi è possibile anche la connessione wireless senza bisogno neanche di un cavo, di cablare, connessioni sempre più avanzate, sempre più rapide e più sicure anche con il wireless. Oltre ai cavi sono necessari anche altri elementi hardware per consentire la comunicazione, hub o switch, l'interfacciamento con altre reti, gateway, router, il supporto software è già fornito dal sistema operativo. Come comunicano i computer? La comunicazione umana si sviluppa su più livelli paralleli, scambio di pensieri, scambio di parole, scambio di suoni. E allora è possibile che i computer comunicino fra di loro, basta che ci siano dei protocolli, delle regole, per esempio delle regole logiche. I pensieri devono essere sensati, devono avere un qualche contenuto. Regole linguistiche, regole fisico-acustiche. Allora, i protocolli. Sul computer ci sono i protocolli delle applicazioni, che consentono ad applicazioni attive su diversi computer di dialogare fra di loro, paragonabili a una lingua comune che due persone di diverse nazionalità devono parlare. Poi ci sono i protocolli di trasporto, più o meno svolgono le funzioni di un ufficio postale, consentono di verificare che le informazioni giungano a destinazioni integre e siano indirizzate all'applicazione appropriata. Infine ci sono i protocolli di rete, che consentono all'informazione di viaggiare da un computer all'altro, svolgono il ruolo dello spedizioniere. I computer comunicano tra di loro attraverso pacchetti di informazione. Per esempio un file non viene trasferito tutto subito in un colpo, ma viene suddiviso in pacchetti. Nelle reti i computer condividono anzitutto i collegamenti. Ad ogni scheda di rete non arrivano tanti cavi quanti sono gli altri elaboratori, ma un solo cavo. A differenza dei telefoni, però, i computer non trovano mai occupato, non utilizzano cioè mai permanentemente una connessione, impedendo ad altri di sfruttarla. Ciò perché nelle reti di computer le informazioni non viaggiano integre, ma frammentate in pacchetti di pochi byte. Diciamo che una rete è paragonabile a un nastro trasportatore. Su questo nastro trasportatore viaggiano i pacchetti di informazione e quindi se il mio file deve arrivare dal computer A al computer D, spesso passa anche dal computer B e dal computer C, in quanto da questi computer passano i pacchetti di informazione, come i bagagli su un nastro di trasportatore. Tutti quanti però portano l'indirizzo del mittente e del destinatario, pertanto non si possono perdere questi pacchetti di informazione. Alla fine poi nel computer di destinazione l'informazione viene riassemblata e quindi completata. Ecco le reti telefoniche. Diciamo che ovviamente è nata prima la telefonia e poi l'informatica. Poi è successo negli anni 90 che questi due ambiti che prima non comunicavano fra di loro abbiano trovato un punto di incontro fondamentale. Insomma, se bisognava comunicare tra un computer e l'altro, valeva la pena di sfruttare una rete che già c'era ed era presente, ed era la rete telefonica. Si trattava solamente di digitalizzare informazioni che sulla rete telefonica potevano viaggiare solamente in modo analogico. Nella rete telefonica i canali di comunicazione sono condivisi da più utenti, in questo caso in linguaggio tecnico si parla di commutazione. Ecco perché la comune rete telefonica viene definita con la sigla inglese PSDN, Public Switched Data Network, ossia rete pubblica di dati commutata. Vi dicevo però che su questa rete telefonica il segnale è analogico. Ecco quindi il motivo per cui poi si sono create anche altre reti, come per esempio l'ISDN, proprio una rete. Infatti ISDN è un acronimo che sta per Integrated Service Digital Network, che consente velocità più alte. E poi la DSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, che permette di raggiungere velocità ancora più elevate. Altre possibilità di comunicazione sono tramite satellite. Una volta si usava il modem, adesso si usa il terminal adapter, adattatore. Il modem serviva per trasformare il segnale analogico in digitale e viceversa, modulare e demodulare. Quindi modulare, trasformare il digitale in analogico, demodulare, trasformare l'analogico in digitale. E da qui modem. Adesso invece ci sono gli adattatori, gli SDN, soprattutto ADSL. Sono adattatori, in realtà non sono modem, poiché rimaniamo sempre nell'ambito del digitale, come vi stavo spiegando prima. Non c'è più bisogno di modulare e demodulare, perché non dobbiamo passare dall'analogico al digitale. Siamo sempre nell'ambito del digitale. Caratteristica fondamentale di tutti questi apparecchi è la velocità, che può essere misurata in bit per secondo e in baud. Il baud misura il numero di cambiamenti subiti da un segnale elettronico nell'unità di tempo. Corrisponde a un bit per secondo solo quando nella modulazione viene utilizzata una differente frequenza per rappresentare ciascun bit. La velocità del modem è limitata dalle caratteristiche della linea telefonica analogica. I modem raggiungono al massimo una velocità teorica di 56 kB per secondo, mentre gli adattatori ADSL possono raggiungere velocità di 2, 4, 6, 12 MB per secondo. La posta elettronica è un sistema di... Ecco, tutte queste cose noi le abbiamo studiate anche per il modulo 7. Dovete sapere però che ci sono delle domande su internet e posta elettronica anche nel modulo 1. Il modulo 1 è di teoria, dobbiamo dimostrare di conoscere i termini. Modulo 7 di pratica, dobbiamo dimostrare di saper spedire un messaggio di posta elettronica, per esempio. O usare un software per la gestione della posta elettronica. Che cos'è la posta elettronica? Un sistema di comunicazione che utilizza una rete informatica. Si tratta di uno scambio di file, solitamente di testo, tra due computer. Generalmente questo scambio non avviene direttamente tra due computer, ma tramite un intermediario, un computer che gestisce caselle di posta elettronica. Quindi in realtà noi non spediamo immediatamente il messaggio al computer del nostro amico, del destinatario, ma spediamo il messaggio ad un server che gestisce queste caselle di posta elettronica. Questo server poi immagazzina il messaggio, il quale viene letto solo ed esclusivamente quando la persona intende accedere al server. Sui vantaggi e gli svantaggi della posta elettronica ci siamo già soffermati quando abbiamo fatto il modulo 7. Minimamente conoscere la storia di internet vale la pena, sapere che internet è nato nel 1969 in ambito militare. Il Pentagono cercava infatti un mezzo, uno strumento attraverso il quale far passare le informazioni, anche se i computer che per esempio si trovavano in mezzo tra l'emittente e il destinatario, per esempio, erano rotti. Provate a pensare, allora c'era questo rischio, tra virgolette, no? Provate a pensare ad un attacco nucleare, oppure missilistico meglio. Ecco, c'era il rischio che magari qualcuno, per esempio l'Unione Sovietica, allora c'era la Guerra Fredda, distruggesse dei computer, delle postazioni, e allora bisognava far passare l'informazione lo stesso da A a C, anche senza passare da B, ma passando da D e F, magari facendo anche un giro molto lungo, molto più lungo rispetto a quello... rispetto alla linea d'aria, diciamo così. Quindi, nato in quell'ambito, venne poi utilizzato negli anni 70 anche in ambito universitario per lo scambio di informazioni fra le università e i college statunitensi. Negli anni 80, verso la fine soprattutto poi degli anni 80, si ebbe l'evoluzione e la nascita del World Wide Web, questo linguaggio che permette la trasmissione di ipertesti. Questo avvenne nel CERN di Ginevra tra il 1989 e il 1994. Dal 1994 in poi si ebbe quindi la rivoluzione di Internet. I protocolli di Internet da sapere sono l'IP, Internet Protocol, e TCP, Transmission Control Protocol. Su di essi si innestano i protocolli dei servizi HTTP, FTP, e poi i protocolli della posta elettronica in entrata e in uscita. Che cos'è il protocollo IP, Internet Protocol? Esso stabilisce le regole grazie alle quali i computer possono scambiarsi pacchetti di informazione. In base a queste regole, ogni computer di Internet viene identificato da un numero univoco, detto numero IP di Internet Protocol. Ogni pacchetto di informazione che viaggia in Internet possiede una sorta di etichetta IP header in cui sono indicati i numeri IP del mittente e del destinatario. Se il numero IP del destinatario corrisponde a quello di uno dei computer della sottorete del mittente, il pacchetto viene recapitato direttamente, altrimenti bisogna passare attraverso router, gateway e via discorrendo. Il passaggio di informazioni in Internet avviene in svariati modi. Spesso ci si collega ad un server di rete e poi questo server ad altri server. Se per esempio noi chiedessimo al sito della Microsoft di scaricarci l'ultima versione di Internet Explorer o di Windows Media Player, in realtà ci sarebbe un discorso di questo tipo. Ecco, il professor Roberto Mastri del Liceo Malpighi di Bologna, dal quale noi abbiamo preso queste presentazioni, ci fa vedere chiaramente che per fare una richiesta del genere da Bologna a Seattle, dove si trova il sito della Microsoft, bisogna passare almeno attraverso 22 computer e fare un viaggio del genere attraverso l'Atlantico, dall'Europa, passando per Milano, Parigi, Londra, New York e poi fino all'altra costa, fino alla West Coast. DNS, Domain Name Service, rappresenta un nome di dominio, ecco. È un servizio di indirizzamento simbolico basato sui nomi invece che sui numeri. In realtà, infatti, l'IP sarebbe un numero, sarebbero dei numeri con dei punti, eccetera. Però per far sì che noi potessimo memorizzare questi indirizzi, poiché con i numeri sarebbe stato un po' difficile, si è creato questo sistema con le lettere. Il nome di dominio contiene anzitutto la denominazione del servizio, esempio World Wide Web, poi il nome di secondo dominio, poi il nome di primo dominio. I domini tematici sono edu, università ed enti di ricerca, com, organizzazioni commerciali, gov, enti governativi USA, mil, enti militari USA, net, organizzazioni di supporto e gestione della rete, org, organizzazioni non governative. Mentre invece i domini nazionali sono IT Italia, FR Francia, DE Germania, UK Gran Bretagna e via discorrendo. Una volta gli Stati Uniti non avevano un dominio nazionale, adesso ce l'hanno, punto US, anche se viene usato meno rispetto ai domini tematici, per tradizione diciamo. La risoluzione del nome di dominio, ecco, per conoscere il numero IP basta andare, questo indirizzo viene comunicato automaticamente dal provider, talvolta però viene impostato manualmente dall'utente, cioè l'impostazione del numero di IP, che è possibile fare anche attraverso il pannello di controllo, è un'operazione un po' particolare. Diciamo la verità che oggi come oggi il numero IP viene sempre determinato da colui che ci dà il servizio di connessione alla rete, anzi addirittura certe volte non è un numero di IP statico, ma è un numero di IP dinamico, pertanto cambia per ogni sessione. Parliamo adesso del protocollo TCP, Transmission Control Protocol, è il protocollo che svolge la funzione di intermediazione tra i programmi Internet e il protocollo IP della rete. Grazie ad esso i flussi di dati che provengono dai programmi vengono suddivisi in pacchetti e consegnati al protocollo IP che ne cura l'istradamento. Il protocollo TCP è come l'ufficio postale, il protocollo IP è come lo spedizioniere. I pacchetti ricevuti dal protocollo IP vengono ricomposti in file e indirizzati all'applicazione che li ha richiesti. Il Transmission Control Protocol svolge anche una funzione di controllo della trasmissione verificando che tutti i pacchetti di dati inviati giungano a destinazione. Ecco, dobbiamo anche sapere per l'esame della patente europea da computer, primo modulo, che cosa sono i motori di ricerca o le web directory, la differenza sostanziale fra motori di ricerca che sono praticamente dei robot e che contengono quindi tutte le pagine web che sono disponibili, e le web directory, e che invece le web directory vengono compilate da uomini. I siti sono suddivisi in categorie in base all'argomento, visionati e poi anche selezionati, certe volte anche eliminati dalla web directory. Ecco, ricordatevi degli operatori booleani, si chiamano così gli operatori booleani, sono l'AND, l'OR, i caratteri jolly, NOT, che ci permettono di fare delle ricerche raffinate in base a quello che realmente vogliamo trovare su internet. I vari servizi di internet, oltre alla posta elettronica e al World Wide Web che già conosciamo molto bene, ci sono i gruppi di discussione o news group. È possibile accedere a questi gruppi di discussione per esempio attraverso Microsoft Outlook, l'FTP o trasferimento dei file. È possibile usare programmi specifici per il trasferimento dei file, oppure oggi come oggi anche i browser permettono di usare l'FTP. Telnet invece, che opera a basso livello, oggi come oggi viene usato molto di meno, comunque permette di consultare alcune banche dati. Un internet service provider, come abbiamo già visto del resto del modulo 7, è un ente che possiede computer stabilmente collegati a internet e che ci permette di collegarci. Il PPP, Point to Point Protocol, permette la comunicazione tra modem, tuttavia non fa parte dei protocolli di internet. Attraverso questo protocollo noi potremmo collegare il computer anche indipendentemente da internet. Per collegarsi a un internet service provider occorre sottoscrivere un abbonamento, configurare il computer e avviare il collegamento. Oggi come oggi queste operazioni vengono svolte in modo automatico o tramite un CD autoinstallante. Il confronto tra le diverse tecnologie di collegamento tramite Internet Service Provider mostra come oggi la tecnologia ADSL sia indubbiamente la più diffusa e la più rapida e veloce. Tuttavia ADSL prevede un abbonamento, qui in genere, poiché non si paga, diciamo tra virgolette, la telefonata, cioè il collegamento per telefonate, come avviene invece quando vi è un modem analogico. Questo vuol dire sostenere una spesa mensile fissa. Questo è il motivo per cui ancora alcuni, oggi come oggi, prediligono un servizio di tipo analogico, oppure sono costretti a usare un servizio di tipo analogico poiché la loro zona non è servita da ADSL. Quanto costa usare internet? Bisogna abbonarsi all'Internet Service Provider e poi pagare o la telefonata urbana oppure l'abbonamento mensile. Che cosa occorre per collegarsi a internet? Una linea telefonica, una scheda di rete oppure un modem adattatore. Anzi, oggi come oggi si usa proprio la scheda di rete per collegarsi alla DSL. Software per la gestione dei protocolli, comunque già contenuti in Windows, per la connessione telefonica e per l'utilizzo dei servizi internet, spesso forniti gratuitamente come i browser, Internet Explorer oppure il programma Outlook Express. Thank you. Attenzione, quando farete l'esame della patente europea del computer modulo 1, dovrete anche rispondere ad alcuni interrogativi relativi all'utilizzo dell'informatica nella vita di ogni giorno, nella vita quotidiana. Quindi, per esempio, può servire l'informatica per redare una lettera, un curriculum, inviti, biglietti d'auguri, oppure ancora calcoli di contabilità familiare, catalogazione di CD, videocassette, collezioni, con tutti i programmi che noi abbiamo già studiato, oppure informazioni sul web, browser web, oppure anche lo svago con i giochi, i cosiddetti videogiochi, videogames. Inoltre si utilizza anche il computer per il commercio elettronico, quindi per vendere e acquistare, per progettazione con il CAD, Computer Aided Design, automazione della produzione, CAM, Computer Aided Manufacturing, quindi informatica per fare delle macchine. Ancora, supporto di processi gestionali e decisionali, quindi utilizzato dai manager, i sistemi esperti, il MIS, Management Information System, ACE, Executive Information System, DSS, Decision Support System, infine la gestione del personale, pensate per esempio agli stipendi, alle assunzioni, la contabilità, nella pubblica amministrazione la gestione dei dati del cittadino o degli utenti di particolari servizi, nelle relazioni con il pubblico, pensate agli uffici di rapporti con il pubblico, detti URP, della pubblica amministrazione, ormai tutti informatizzati, a scuola, nell'organizzazione degli orari, nella gestione dei dati degli allievi, nell'autoistruzione con il computer based training, formazione a distanza, cosiddetta e-learning, il contatto tra i docenti e allievi, in posta elettronica, bacheche elettroniche, forum, quant'altro, e riferimento di informazioni in internet per ricerche scolastiche. Se noi ci chiedessimo un giorno se pensassimo di sostituire un insegnante con un programma di informatica computer based training, quali sarebbero i vantaggi? Vantaggi? Beh, insomma, ce ne sarebbero tanti di vantaggi, vantaggi che adesso non approfondiamo tutti. Oh, giusto. Senz'altro i vantaggi, la flessibilità di spazi e tempi di lavoro. Si possono imparare delle cose non solo al mattino a scuola, ma anche pomeriggio, a casa, di sera, di notte, di domenica, di sabato. Inoltre, possibilità di verifica immediata. Faccio un test e so subito in maniera oggettiva il risultato di questo test. Quali sono invece gli svantaggi? Il sistema sarebbe poco flessibile. Esempio, i programmi non possono gestire situazioni non previste. Esempio, un programma di computer non può capire se quello è un errore, se tu hai fatto un errore di concetto sostanziale, oppure se hai fatto solo hai dato un'interpretazione magari giustificabile. Poi ancora, il computer può verificare solo applicazioni meccaniche di regole, ma non è in grado di compiere operazioni interpretative. E insomma, poi verrebbe meno l'interazione sociale tra docenti, studenti, tra studenti, fra di loro, la classe. Ancora, in ambito lavorativo, cioè vi fanno delle domande che così, quindi non così tecniche, ma che vi obbligano a riflettere, per esempio, sull'uso del computer, al posto di una persona. Attenzione, per certe operazioni il computer è utile, operazioni ripetitive, operazioni precise, operazioni di calcolo, di grande rapidità, dove tu devi manipolare grandi quantità di dati, ma per altre operazioni, per esempio che richiedono operazioni di interpretazione, con situazioni non prevedibili, in cui è necessaria la creatività, oppure è necessario prendere decisioni in modo non meccanico, per questo è ancora assolutamente necessario l'uomo. Lo sappiamo noi, quando abbiamo una disfunzione sul nostro cellulare e chiediamo al centro assistenza, ci sono le risposte preimpostate, ma noi tutte le volte cerchiamo di parlare con un operatore, perché sappiamo che solo in quel modo troveremo una risposta, sempre ammesso che riusciamo, giusto, a trovare l'operatore, che diventa sempre più difficile. Solo in quel caso potremo trovare una risposta alla nostra domanda. Il computer nella vita quotidiana ormai è presente dappertutto, pensate al supermarket, con la lettura dei codici a barre è possibile fare il conto della spesa, oppure pagare attraverso carte di credito, oppure utilizzare le fidelity card, cosiddette carte fedeltà, con l'accumulo di punti. In biblioteca i cataloghi sono elettronici, in questo modo informatizzato si gestiscono le consultazioni e i prestiti, in ambulatorio così si prenotano ormai gli appuntamenti, vengono registrati i dati sui pazienti, emesse le ricette, in banca ormai la registrazione delle operazioni su conto corrente è tutta informatizzata, il prelievo di contanti avviene attraverso gli sportelli bancomat, attraverso i siti online delle banche, è possibile fare tantissime operazioni, come per esempio saldo, consultazione, movimenti, addirittura è possibile fare bonifici, ricaricare cellulare, oppure anche comprare delle azioni o dei fondi o altri prodotti di investimento. Attenzione però al phishing, cosiddetto phishing, è tentativo da parte di persone, diciamo, di malaffare, di carpire i vostri identificativi per il vostro conto bancario oppure conto postale. Non rispondete a queste domande, dotatevi della versione numero 7 di Microsoft Internet Explorer, che è in grado di individuare immediatamente questi siti fraudolenti. Siamo ormai agli ultimi punti del nostro syllabus, per esempio relativi alla sicurezza, se non erro. Information Technology e società. Dobbiamo sapere che cos'è la New Economy. La New Economy riguarda tutte le nuove attività economiche inerenti alla produzione di hardware, di software, al commercio elettronico, alla gestione di servizi legati alla diffusione di Internet a partire dalla metà degli anni 90. Si contrappone alla old economy. Che cos'è l'ICT? Information and Communication Technology, tecnologia dell'informazione o della comunicazione, detta anche IT, Information Technology per abbreviare. La società dell'informazione, ormai l'organizzazione socio-economica diffusa nel mondo occidentale, dove l'informazione e la tecnologia in essa connesse costituiscono la principale risorsa dell'attività economica. Parliamo adesso un po' di ergonomia, vale a dire dell'utilizzo degli strumenti informatici nel modo giusto per il nostro corpo, per il nostro fisico. Dobbiamo studiare le relazioni tra l'uomo e i suoi componenti con l'ambiente e gli strumenti di lavoro, al fine di ottenere le migliori condizioni di efficienza, comfort e sicurezza. Collocare lo schermo in posizione frontale, non in posizione laterale. Se noi mettiamo lo schermo del computer in posizione laterale, a sinistra o a destra, obblighiamo i nostri muscoli del collo ad un lavoro assolutamente dannoso a lungo andare. Poi ancora, risoluzione e frequenza di aggiornamento devono essere regolate in modo da consentire un'immagine chiara e priva di vibrazioni. Oggi come oggi i computer sono tutti dotati di filtro antiradiazioni, soprattutto i monitor di ultima generazione, i monitor a schermo piatto, i monitor LCD. La tastiera deve essere separata dal monitor, deve essere di inclinazione regolabile, ci sono delle tastiere ergonomiche che permettono di lavorare bene, insomma di lavorare bene in modo naturale, del tutto naturale, poiché le nostre mani lavorano così e non lavorano così. Noi abbiamo le mani fatte in questo modo, lavoriamo così, pertanto certe tastiere sono fatte assecondando la forma delle nostre mani e non costringendoci a lavorare in questo modo. diritte. Le sedie devono essere posizionate in modo da lasciare uno spazio di manovra per le ginocchia, non superiore ai 70 cm dal tavolo. La sedia deve consentire un buon sostegno alla schiena. Preferibile che sia di altezza regolabile, dotata di braccioli. Cosa del dotata di braccioli? Un po' opinabile. L'ambiente di lavoro deve essere illuminato e sufficientemente ventilato. Più è illuminato, meglio è. Lavorate a computer? Così come quando accendete il televisore, giocate a videogame, giocate alla PlayStation, per favore accendete la luce. Perché altrimenti voi concentrate i vostri organi della vista su una fonte di luce. Voi dovete assolutamente accendere il più possibile, al contrario. Ho capito, vi immedesimate di più, d'accordo, però tenete presente che non è dannoso per la vostra salute. Al cinema però, attenzione, viene proiettato, non è una fonte di luce, lo schermo cinematografico non è una fonte diretta di luce, invece lo schermo televisivo, lo schermo del computer sì, pertanto cercate di avere un ambiente illuminato, lavorare in un ambiente illuminato, se è di sera accendete le luci il più possibile, regolate, poi certe volte si possono regolare la luminosità dello schermo in base a, per esempio, più c'è buio più bisogna diminuire la luce dello schermo, più c'è luce aumentare la luce. Attenzione ai polsi, ragazzi, sapete quante persone già si sono operate al polso, perché non lavorano bene con il polso. Il polso dovrebbe avere un rialzo, io lo dico sempre, anche in famiglia bisognerebbe usare un tappetino del mouse ergonomico. Perché non usate i tappetini del mouse ergonomici? Quelli che vi permettono di prendo il cellulare, vi permettono di tenere sollevato un po' il polso rispetto a... Dovete tenere sollevato il polso, altrimenti se lo tenete così sempre, alla fine ci sarà una disfunzione ossea. Collegate i cavi di alimentazione in modo sicuro, evitando sovraccariche, scosse elettriche, sviluppo di incendi. Usate un'illuminazione adeguata, regolate la luminosità e contrasto del monitor. E fate interruzioni durante l'uso del computer, fermatevi un attimo, mettete a fuoco un oggetto fuori, lontano, una foglia di un albero. Questo permette ai vostri organi della vista di mantenere la loro funzionalità, poiché se fissate, per esempio, lo schermo del computer, videogames, eccetera, per ore e ore, questo danneggia i vostri organi della vista. Ancora, usate una sedia comoda, mantenete una posizione corretta, eretta, non così. Usate un supporto lombare per il fondo della schiena, assumete una posizione che consenta di mantenere mani e braccia appoggiate le mani e le braccia. Per esempio, quei tavolini che vengono fuori e poi si rimettono dentro non sono molto ergonomici, assolutamente no. Ecco, bravo. Lavora così, cioè appoggia bene il braccio sul tavolo, così si lavora bene. Evitate le tensioni muscolari inutili. Umettate gli occhi. Ecco, c'è da dire questo. A furia di lavorare con il computer, si potrebbero creare delle situazioni di secchezza del sacco lagrimale, quindi cercate di non esagerare, per esempio, perché certe volte ci possono essere gli occhi appunto secchi oppure rossi a furia di guardare uno schermo, quindi cercate di... certe persone sono costrette addirittura a mettersi dei colliri, perché altrimenti non riuscirebbero a lavorare. Parliamo adesso della sicurezza, della privacy. Proteggete i vostri dati, fate delle copie di backup, utilizzate dei CD, masterizzate sui CD i vostri dati più importanti, usate dei gruppi di continuità o regolatori di tensione in grado di assicurare l'alimentazione elettrica in caso di blackout. Questo è un problema che non riguarda i computer dotati di pila, ma gli altri computer desktop. Usate degli accorgimenti elettrici per evitare, tipo non so, salvavita, o piuttosto che cavi o prolunghe che permettano di evitare guasti. Ancora, impedite l'accesso fisico al computer di persone che potrebbero violare la vostra privacy. Usate password a livello di computer, di rete o di programma. Usate la crittografia, software di sicurezza e firewall per proteggere i computer di una rete da intrusioni esterne. I virus sono programmi in grado di riprodurre e diffondere se stessi, cancellare e modificare dati e programmi fino a rendere inservibile il computer. I virus si nascondono all'interno di altri programmi, negli allegati dei messaggi di posta elettronica, nei documenti di Word e di altri programmi, sono cosiddetti virus macro, in genere sono tra i più innocui. Oppure nei settori di boot, avvio dei floppy disk e degli hard disk. Per evitare il contagio usate regolarmente un programma antivirus, tenetelo aggiornato. Ci sono svariati programmi antivirus che costano circa 49 euro all'anno, oppure gratuiti come l'AVG Free che usiamo noi. Non aprite allegati di posta elettronica se non siete assolutamente certi della loro provenienza e della loro natura. Disabilitate l'esecuzione automatica delle macro. Non lasciate i floppy disk nel drive quando si spegne il computer. Non scaricate programmi da siti web che non forniscano garanzie di affidabilità. Passiamo a parlare del copyright. Il software e altro materiale distribuito via internet su supporto informatico è soggetto alla legge sul diritto di autore, cosiddetta legge del copyright, che ne vieta la riproduzione, la diffusione e l'installazione senza il consenso dell'autore. Solo alcuni programmi possono essere distribuiti, adesso vedremo, liberamente o in parte liberamente. Gli altri programmi necessitano di licenza d'uso. Per utilizzare un programma coperto da copyright occorre acquistare dal produttore una licenza d'uso e conservarla anche in casa propria, in maniera tale che se arrivi un'ispezione voi avete a disposizione la licenza d'uso. Quali sono i programmi? Sì, dimmi.
Quando mai qualcuno, cioè arriva la polizia a controllarti se c'è la licenza per qualche programma?
Allora, diciamo che può succedere, magari può succedere per un altro motivo, che arrivi la polizia a casa tua e poi scopre questa cosa qua. Poi c'è una polizia, la polizia postale, che è addetta esplicitamente a questo. Chiaro che la polizia postale si interesserà soprattutto di grosse violazioni delle leggi, grosse violazioni delle leggi, però è chiaro che noi dobbiamo sapere, soprattutto per l'esame della patente europea del computer, dobbiamo sapere e conoscere quali sono le leggi, quali sono i software, i programmi che noi possiamo usare liberamente. Sono programmi shareware, programmi software che noi possiamo usare liberamente per un periodo limitato di tempo, affinché noi possiamo scegliere poi, è proprio questo il significato del termine, se acquistarli definitivamente oppure no. Quindi chi l'ha prodotto permette che noi lo usiamo per 30-40 giorni. Passati questi 30-40 giorni noi dobbiamo decidere se acquistarlo, acquistare la licenza oppure no. Se decidiamo di non acquistarlo non possiamo più usarlo. Siamo nell'illegalità se continuiamo a usare il programma come WinZip per esempio, che è shareware. WinZip. Programmi freeware possono essere copiati, distribuiti, usati gratuitamente, ma non possono essere venduti o modificati. La proprietà intellettuale rimane all'autore. Programmi freeware. L'autore dice, puoi usare il mio programma, basta che si sappia sempre che l'ho fatto io questo programma. Infine, software di pubblico dominio. L'autore di questi software dice, tu puoi usare questo programma, te lo puoi anche modificare. Non è necessario che si sappia che questo programma l'ho fatto io. te ne puoi fare una copia e farti un tuo programma e lo nomini in un altro modo. Questo è il software di pubblico dominio, tipicamente software usato per esempio su Linux. La privacy. In Italia la privacy o riservatezza è tutelata dalla legge 31.12.99 numero 675. La legge stabilisce la modalità di raccolta, trattamento, conservazione e diffusione dei dati personali. Voi non siete autorizzati a fare delle mailing list, ad avere dei database, degli archivi di persone, memorizzare i loro nomi, cognomi, indirizzi e via discorrendo. A meno che voi non chiediate loro esplicitamente un'autorizzazione. Chi detiene dati ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'interessato le finalità e le modalità del trattamento, la cosiddetta informativa. Ci sono i diritti del soggetto interessato sottomettendo il trattamento all'espressione del suo consenso. Quindi, insomma, la legge stabilisce i diritti, del soggetto interessato sottomettendo il trattamento all'espressione del suo consenso. Se una persona dà il consenso, ok, bene, tu puoi usare i suoi dati e trattare i suoi dati. Se non dai consenso, non puoi trattare i suoi dati. Per questo c'è anche il garante della privacy, un organo collegiale che ha il compito di vigilare sull'applicazione della legge.